Your attention, please. Your attention, please. Attention, please.
And now the moment we've been waiting for.
Mi corazón.
Ciao a tutti e ben ritrovati su Open Horizon, la radio Onde Quadre che ospita questo nuovo programma basato sull'internazionalizzazione e sulla mobilità all'interno del Politecnico. Oggi abbiamo qui con noi due ospiti, io mi presento, sono Simone, accanto a me abbiamo...
Roberto. Ciao a
oggi
tutti.
Oggi proprio siamo un po' sballati dentro.
E poi due ospiti, dicevamo. Abbiamo io due... gioco in casa oggi con il portoghese Lorenzo Cutellè.
Ciao, sono Lorenzo.
E Giulia che è stata in Francia.
Ciao, sono Giulia.
Salutiamo Federico e Valentina in regia e ci ritroveremo dopo il primo brano qui con i nostri ospiti. Dopo il appunto, dopo il primo brano abbiamo Block Party, Helicopter.
Eccoci tornati, io volevo introdurre i nostri ospiti con una veloce intervista doppia, quindi un po' di botta e risposta veloce subito. Allora, il vostro nome?
Lorenzo.
Giulia.
Età?
22.
24.
Corso di studi?
Ingegneria gestionale.
Ingegneria chimica.
Dove siete stati?
Portogallo, Covilla.
Francia, Lione.
E per quanto tempo?
Cinque mesi e mezzo.
Ok, allora possiamo iniziare un attimo più approfonditamente, partendo magari dalla Francia, da Lione. Com'è stata l'organizzazione del tuo Erasmus? È filato tutto liscio? È stato facile? O hai qualche consiglio per gli studenti che andranno a Lione? Ecco.
Allora, se devo essere sincera, personalmente ho avuto delle difficoltà nell'organizzazione, ma principalmente legati al cambiamento da Erasmus a Erasmus Plus. E queste difficoltà sono state nella scuola, cioè io sono andata all'INSA, quindi all'istituto di recezione più che al Politecnico, perché avevano problemi con il learning agreement, è venuto fuori tardi, noi non avevamo comunicazioni, per cui ci siamo ritrovati a luglio che hanno detto forse non partite, ma poi siamo partiti.
E quindi problemi anche con i professori, magari a coordinarsi e trovare i corsi, ecco.
Diciamo che più che non tanto con i professori, cioè non il learning agreement era stato fatto con il professore del Politecnico e il professore francese non aveva detto, non c'era stata proprio la comunicazione con il professore del Politecnico dicendo che non andava bene. È stata una cosa che era stata decisa, dopodiché la segreteria aveva contattato questo professore chiedendo, che era diventato il referente quell'anno lì e non l'aveva mai fatto gli anni prima, e chiedendo perché c'era stato questo problema, lui aveva detto che il problema era il learning agreement, e ovviamente la mobilità gli ha detto di prendersi la scialla, che il learning agreement si cambia facilmente, non è una cosa imprescindibile.
C'è qualche paletto anche lì, però sì, si può cambiare, non c'è nessun problema.
Che è quello che ho fatto io, tra l'altro.
Esatto.
Sicuramente ce ne parlerai, perché il learning agreement, dicevamo anche l'altra puntata, è un po' il fulcro della preparazione per l'Erasmus, no? E quindi cosa avete studiato voi? Avete trovato una buona comparazione tra i corsi del Politecnico, quelli francesi e portoghesi, o è stata una cosa molto differente?
Per quanto mi riguarda, ho studiato cose che non erano proprio corrispondenti a quelle qui al Poli, però erano comunque materie molto interessanti.
Ad esempio, dici.
Sempre in ambito gestionale, non erano le stesse che dovevo fare qui, però c'era una materia di marketing online che era molto interessante, parlava proprio degli annunci Google, quelli che si vedono quando fai una ricerca, quelli a pagamento in alto e in basso, e ci sono tutte le campagne di pubblicità per costruire queste campagne promozionali, e c'è una piattaforma che gestisce Google, e anche l'esame si faceva collegandosi direttamente a Google, quindi era molto interessante.
Ecco, quindi qua vediamo anche un po' la flessibilità di cui parlavamo l'altra volta. Lo studente deve riuscire a trovare delle cose, sì, che siano comparabili, sì, ma anche che gli piacciono.
Che poi alla fine, anche se non studi esattamente le cose che ti saresti aspettato qui al Politecnico, magari perdi da un lato ma guadagni dall'altro.
Infatti,
sicuramente
sì, sì, sì.
Arricchisci il tuo bagaglio in maniera diversa rispetto al corso tradizionale.
Anche perché io personalmente, io là ho fatto ingegneria energetica in realtà, perché non esisteva ingegneria chimica, e francamente ne ho trovato di guadagno, perché cioè penso che una persona non parta per l'Erasmus per fare esattamente gli stessi esami del Politecnico, perché sennò tanto vale che resti al Politecnico e te li fai in inglese. Cioè, secondo me l'arricchimento è proprio il fatto che vedi come lavorano in un paese diverso dal tuo. Mm-hmm.
Sì, una mentalità diversa. Magari, forse anche nell'altra puntata dicevamo, al Politecnico c'è forse una grande tendenza alla teoria. In paesi esteri, Nord Europa e forse anche oltre
anche in
Europa,
Francia, confermo.
Ecco, c'è questa
un diverso metodo di studio,
esatto,
sì, molto più pratico.
Più pratica,
è
esatto.
Vero.
Ne parleremo sicuramente dopo. Al prossimo pezzo abbiamo gli Editors con Bones.
there to protect us. For you I'd throw a lifeline every time. Oh, retreat, retreat, I've fallen now for long time.
Allora, Giulia prima ci stava parlando delle eventuali problematiche con il Learning Agreement e di come poi eventualmente sono state risolte. Chiediamo invece a Lorenzo qual è stato il suo approccio.
Sì, sì, per quanto riguarda il Learning Agreement è molto flessibile come cosa, nel senso che prima di partire con il tuo coordinatore in qualche modo scegli delle materie, però poi una volta arrivato lì parli con i professori che tengono queste materie e ti rendi conto se è il caso di cambiarle o di tenere quelle, quindi comunque c'è una certa flessibilità, ci sono delle date da rispettare, però entro una certa data è possibile cambiarlo, quindi è molto, sei molto libero su
sì,
questa cosa.
Poi li cambi, però ovviamente il campo di attinenza rispetto alla materia deve essere sempre quello.
Certo, certo. La cosa fondamentale è che il coordinatore del tuo ateneo, in questo caso del Politecnico, sia d'accordo, perché poi è lui che accetterà, nel caso in cui le materie vengono superate, accetterà appunto la conversione. Quindi l'importante è che lui sia d'accordo con la tua scelta.
Quindi appunto c'è tutta questa pratica per cui nel momento in cui io arrivo e mi rendo conto di non poter seguire, frequentare un corso, devo sottomettere all'approvazione del mio referente dell'ateneo di provenienza il cambiamento
di
questa materia. E a quel punto si può procedere con il corso di studi rinnovato.
Sì, 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 sì. Bisogna sempre aspettare l'approvazione del coordinatore.
E già che parlavamo di conversione dei voti, a voi è andata bene, tutto regolare. Nel senso, una volta che si firma il learning agreement, almeno in teoria,
quando si
torna, si ha una conversione dei voti.
Sì, assolutamente.
Anche secondo un certo criterio, che io non ho mai capito, sinceramente.
Esatto.
È il segreto.
Io ho chiesto mille volte e alla fine sono arrivati alla conclusione che a Torino non esiste una griglia di conversione dei voti.
Ah. Esattamente.
Quindi io col coordinatore io mi sono documentato personalmente, ho iniziato a prendere le griglie di tutte le università italiane rispetto al Portogallo, E poi la griglia che è stata adottata era una sorta di media tra le varie griglie dei vari atenei italiani.
Non so se te che sei stato in Portogallo come me, ma a me è andata molto bene.
Anche a me è andata molto bene.
Quindi un motivo in più, ragazzi, se volete, anche voti abbastanza
partite,
alti.
Partite, sì, come sì. Ci diceva il professore.
No, assolutamente.
Sicuramente non è una scappatoia, non è un modo per togliersi degli esami o per rendere la vita più facile.
Ma in realtà loro, quando tu dici di essere Erasmus, loro sono più flessibili, sanno che vuoi un'esperienza a 360 gradi che non sia né solo divertimento ma neanche solo studio, quindi sono un po' più...
Cercano anche di coinvolgerti un po' dal punto di vista magari sociale e culturale.
Sì, sì, sì.
Ma almeno questo io...
La crescita effettivamente non può fermarsi solo allo studio, perché... È ovvio, uno va lì per imparare cose nuove, cose diverse, ma impari anche dal modo in cui vivi in un altro posto, in cui ti approcci con altre persone, quindi quello forse è uno dei punti fondamentali di questo momento di crescita. Direi che chiederemo entro il prossimo intervento informazione alla segreteria per quanto riguarda la griglia di conversione dei voti per farci spiegare meglio come funziona. Ma prima ci ascoltiamo il prossimo brano di Fritz Kalkbrenner, Facing the Sun.
Siamo stati illuminati durante questo brano dalle ragazze dell'ufficio mobilità, non della segreteria, che non vogliamo dare informazioni sbagliate.
Ci corrigiamo da soli.
Sì, esatto, che poi magari uno studente va in segreteria, che tra l'altro c'è una coda anche il triplo di quella dell'ufficio mobilità e non gli conviene,
no.
Quindi scusate. E in più abbiamo scoperto che la griglia di conversione esiste, poi
sì,
professore,
esatto,
un po' discrezione.
Sono le modalità, perché esatto, l'ufficio mobilità la fornisce al professore, poi a discrezione del professore.
No, in realtà non è a discrezione del professore.
Esatto,
però finché ci va bene con i voti noi non chiediamo nulla, giusto?
Esatto, ma sì.
Volevo chiedervi, ma la vostra scelta di andare in Francia a Lione e in Portogallo a Coviglia, che è anche molto curioso, come vi è venuta?
Beh, personalmente a me il francese è una lingua che è sempre piaciuta. Ho conosciuto, infatti è uno dei motivi per cui mi trovo qui oggi, una ragazza che era partita prima di me e che mi aveva dato delle informazioni molto positive del posto, della gente, eccetera eccetera, e di conseguenza ho scelto la meta in questo modo.
Era una tua amica?
Non era una mia amica, l'ho conosciuta sapendo che ho cercato le persone che erano partite prima di me e ho trovato appunto Laura Macceri, si chiama, che è stata super disponibile veramente, e ci siamo incontrate in pause pranzo, cose del genere, e mi raccontava anche cose stupide, cioè non so, i gettoni della lavatrice, cioè,
che poi sono le cose che veramente ti fanno venire voglia di andare. No, però alla fine vedi che le persone che tornano hanno voglia di dare la loro disponibilità e condividere la loro esperienza, almeno spesso succede così.
Voi ne siete l'esempio in questo momento.
Esatto.
E vediamo invece Lorenzo, qual è la sua posizione, perché ha scelto?
Io in realtà ho scelto il Portogallo per una serie di motivi, nel senso che anche un po' per quello che richiedevano le varie università, perché nel bando ogni università ha i suoi requisiti.
Certo.
Poi guardando anche i piani di studio, ho visto che il Portogallo aveva delle materie abbastanza attinenti alle mie e ho fatto questa scelta. Poi anch'io ho contattato varie persone che erano state lì in Portogallo, perché l'ufficio mobilità c'ha un archivio con tutte le persone che sono state negli anni lì, che è stato molto utile, e quindi poi ho parlato con vari ragazzi e ho confermato la mia scelta, che è stata il Portogallo.
Insomma, se volete informarvi, tenete presente che ci sono persone come Giulia, come Lorenzo, che sono già partiti, a quanto pare hanno una grande disponibilità nel fornire informazioni. Affidatevi anche a loro, perché appunto chi ha vissuto e chi realmente sa spiegarvi, insomma.
Sa, visto che abbiamo parlato un po' di dove siete andati, facciamo un po' di National Geographic, ci parli di Coviglia,
documentario
di cui magari tanti non sanno nulla.
In realtà io partirei dal nome, perché noi italiani
devi fare con la voce da documentario, questo.
Esatto.
E partirei dal nome.
È un po' complicato.
Metti una base tipo con gli animali.
Il nome esatto della città Coviglia è Cuvillà, perché c'ha un accento particolare sulla A finale, e quindi la pronuncia è molto particolare, quella portoghese, però noi possiamo benissimo dire Coviglia.
Che va bene.
Ed è una cittadina, un mix tra moderno e antico, che è un po' forse una caratteristica del Portogallo, anche Lisbona secondo me è un po' così, cioè del moderno e anche un po' di antico. È piccolina, una cittadina universitaria, molto universitaria, e mi sono trovato molto bene. Le persone sono sempre accoglienti, cercano di aiutarti in tutti i modi, anche se non tutti parlano inglese, cercano in tutti i modi di farsi capire, di aiutarti. E
sono sicuro che quest'ultima cosa l'ha trovata anche Giulia in Francia
con i cugini francesi.
Sì, in Francia se parlavi in inglese sull'autobus ti guardavano malissimo e facevano finta di non capire niente. No, Lione è la seconda città più grande di Francia, fa 2 milioni di abitanti, ed è una cosa che pochi sanno perché sono tutti convinti che Lione sia un paesino. È una città molto bella, ci sono 5 linee metro, il che è indicativo di quanto anche sia sviluppata urbanisticamente, ciononostante è piena di spazi verdi, ricorda un po' Torino perché è attraversata da due fiumi, e quindi ci sono piste ciclabili ovunque, fa freddo, in generale fa freddo, e c'è il vento. Ma anche a Salerno c'è il vento, mi viene da dire, questo non la rende una brutta città. No, ci sono un sacco di cose da fare, sia per Erasmus che non, e anche se la mia università era in realtà un po' sopra Lione, cioè era distaccata in si chiama Villeurbain, che era una sorta di frazione nord, attaccato al parco della Tête d'Or, che è un parco enorme, bellissimo. Ci si arriva in bicicletta in un quarto d'ora in centro, perché c'è il lungo fiume.
Che poi a proposito di lungo fiume, se non sbaglio a Lione c'è proprio la confluenza dei fiumi, che è uno degli elementi architettonici totalmente moderni, e quindi sì, anche in questo senso un fulcro di,
sì,
di
attività. C'è al fondo, ci sono questi due fiumi che formano una sorta di forcola, e nel punto di unione c'è la Confluence, che è un centro, cioè per dire c'è anche il centro commerciale, ma hanno aperto un museo enorme, bellissimo, di vetro, dove c'è tutta la storia, cioè sono all'epoca paleontologica e fino al futurismo, è bellissimo. E poi puoi prendere la barca da lì gratuito,
wow,
e risale il fiume, ti fa fare il giro dei fiumi in barca, in bello, battello.
Direi Giulia la National Geographic, perché ci ha fatto una panoramica degna di documentario.
Ma continuerà sicuramente.
Ma sì, sì, sì. Ci faremo continuare. Ci faremo.
Perché non ho ancora parlato delle feste.
Esatto. Vai. Poi siamo nel periodo giusto per ricordare, sì, sì, l'anno scorso era così.
È vero.
E allora riprenderemo con una voce da documentario ancora più profonda. Ma adesso ci sentiamo Iggy Pop, The Passenger.
Tonight, and all of it is yours and mine.
allora, eccoci rientrati. Ci aveva fatto Giulia una panoramica da documentario della National Geographic, ma adesso riprendiamo in maniera un po' più scherzosa per capire quali sono le feste tradizionali, le feste di città, dei luoghi in cui voi siete stati, e quindi qual è il folklore del posto. Vediamo Lorenzo.
Allora, dove sono stato io a Covilla c'erano varie feste tradizionali, c'era la festa do Sineiro, che era una festa universitaria in cui tutti gli studenti erano tenuti a indossare l'uniforme, perché in Portogallo c'è questa cosa delle uniformi.
La cappa nera.
Esatto.
Quella della J.K. Rowling.
Sì, e infatti la Rowling si è ispirata proprio alle uniformi portoghesi.
Infatti lei scriveva a Porto. Ah, in Portogallo c'è proprio il bar dove scriveva, c'è la biblioteca a cui si è ispirata, ed è molto caratteristico.
Sì.
Continua, scusa se ti ho interrotto, ma ogni tanto riaffiorano anche i miei ricordi.
Il Portogallo. E quindi tu vedevi tutti questi studenti vestiti con queste tuniche nere che un po' fa impressione. C'è un mix tra una setta e Hogwarts, quindi un po' di effetto lo fa.
Anche un po' confraternita stile
sì.
American Pie.
Sì, vedi sì. Sì, perché poi si fa festa con queste, esatto. Con queste tuniche, quindi tu vedi la gente che balla, che si scatena, molto caratteristico. E loro usano indossare queste tuniche in vari eventi durante l'anno. In teoria negli eventi ufficiali devono sempre indossare l'uniforme, mentre per tutti gli altri giorni dell'anno sono liberi di indossarla o non indossarla. Quindi quando non hai nulla da mettere, ti metti quella e sei a posto.
Dicono però una cosa terribile, che cioè per tutta la tua intera vita universitaria non puoi lavarla, la cappa.
No,
non solo uniforme, ma la cappa in teoria è così. Quindi non è proprio
una scusa per fare i barboni così autogestiti.
Sì, esatto. Poi già che siamo a maggio, e volevo dirlo per sponsorizzare il Portogallo, la prima settimana di maggio c'è la Queima das Fitas, che poi tradotta è tipo il rogo delle carte. Sembra non voler dire nulla, ma è una festa universitaria che coinvolge tutta la nazione. Infatti nelle maggiori città, Porto, Coimbra, Lisbona, c'è una settimana in cui c'è uno stop didattico forzato quasi,
sì.
Perché i professori che provano a mettere lezioni, tanto gli studenti non ci vanno, quindi c'è questa pausa a maggio in cui in ogni città c'è una settimana di festeggiamenti.
Sì.
E ci sono i carri al pomeriggio con gli studenti che sfilano.
Wow.
E la sera invece si va fuori dalla città in cui c'è, sono mega palchi con anche artisti internazionali. Parliamo della Francia invece.
Sì.
Allora, è la festa più famosa che c'è a Lione, è sicuramente la festa delle luci, che viene fatta l'8 dicembre, quindi per l'Immacolata. In realtà sono normalmente i giorni che precedono o seguono, diciamo, il weekend, in modo da avere effettivamente poi un momento di pausa dal lavoro, dove tutta la città, e con tutta intendo anche la zona dove ero io, quindi il parco della Teddora eccetera, viene invasa da proiezioni di luci e spettacoli luminosi, ed è veramente bellissimo, perché io mi aspettavo fosse una cosa tipo i fuochi artificiali, che personalmente non apprezzo così tanto.
Sono diventati un po' banali, diciamo.
Per me sì, io non li amo così tanto. Invece in realtà, per dire, il tema l'anno in cui ero andata io, perché quest'anno non l'hanno fatto a causa degli attentati, come penso che qualcuno già saprà, e l'anno in cui ero andata io c'era il tema tipo di Pinocchio, delle favole, e quindi tu avevi una sorta di percorso lungo la città, e con percorso cioè non ti muovevi, era pieno di folla, cioè è una cosa pazzesca, dove tutti i condomini, cioè dalla piazza, dalle piazze dove viene proiettata una sorta di favola che sfrutta proprio, non so, le finestre, piuttosto che le colonne, tutte queste cose qua, e quindi diventa un tutt'uno con proprio i palazzi, l'architettura della città, e quindi tutta la gente si muove lungo una sorta di percorso dove ti spiegano, cioè ti fanno vedere le favole o robe del genere. E c'era anche la ruota panoramica, bellissimo.
Molto suggestivo.
Sì, e quella è la festa più importante. E poi in generale, quando Lione è una città, è la città della danza, e quindi ci sono continuamente festival di danza, di qualunque tipo di danza più o meno, e anche tipo, vabbè, poi magari ne parleremo più tardi, nelle scuole ci sono corsi di danza gratuiti che
ne hai approfittato?
Possono andare.
Ne hai approfittato di questa cosa?
Certo. Io ballavo rock and roll
tutto il giorno.
Hai approfittato di questa nuova cultura invece di studiare, basta, quello che dicevamo prima. È arrivato anche questo momento, quello di annunciare il prossimo brano, Justin Bieber, Love Yourself.
Oddio. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Beh, dopo sta canzone mi si è sciolto un po' il cuore, diciamo. Dobbiamo ringraziare Imma, che è la nostra più cara fan di questo programma.
E di Justin Bieber, evidentemente.
Comunque, continuiamo. Magari con qualche informazione un po' pratica. Adesso stavamo divagando molto. Volevo chiedervi, come avete trovato casa? Se rifareste le stesse scelte? Lorenzo?
Allora, io per cercare casa sono stato molto facilitato, perché l'università offriva una residenza dove praticamente c'erano tutti gli studenti Erasmus, quindi io subito ho accettato questa cosa.
Questa è la cosa migliore, più facile, sì, forse di cui non ti potresti mai pentire.
Mai, anche perché A parte il costo, che era davvero, cioè era di 100 euro al mese, ed avevi tutto compreso, avevi anche le pulizie, avevi cambiavano le lenzuola ogni settimana, cioè proprio
fantastico. Ti sto
mette le mani in faccia, aspetteremo di sentire la sua.
E a parte tutto ciò, cioè il vantaggio economico, eri immerso nel mondo, nel senso che c'erano studenti da tutto il mondo e tu avevi la possibilità quindi di essere a contatto con loro 24 ore su 24, quindi cucinavi insieme a loro, stavi in soggiorno insieme a loro. È fantastico, no?
Assorbire altre culture.
Sì, assolutamente, migliori la lingua, impari proprio nuove culture, nuove usanze, quindi è la scelta migliore. Se l'università lo offre una residenza, io consiglio assolutamente di sceglierla.
Quando hai detto migliori la lingua, immagino che tu intendessi l'inglese.
L'inglese, sì, perché è la lingua che accomuna tutti. Invece il portoghese non l'ho imparato tantissimo, giusto le cose basilari, però in linea di massima parlavo inglese.
Quindi anche l'università offriva, c'era un'offerta didattica in inglese, ecco?
Sì, ecco, per quello ho dovuto faticare un po' di più, nel senso che la maggior parte delle materie erano in portoghese, qualcuna era in inglese, o comunque la lezione in sé per sé era in portoghese, però tutto il materiale poi era in inglese. Però appunto, se tu parli con i professori del posto, loro ti riescono a dire se, non parlando il portoghese, riesci a seguire o no la materia, quindi è importante questa cosa, in modo che tu possa aggiornare il learning agreement in base a quello che ti dicono i professori sul posto.
Tu invece, Giulia?
Allora, riguardo all'abitazione, sono d'accordo che io anche ho utilizzato il campus che mi veniva proposto. Anche se devo essere sincera, io prima mettevo le mani nei capelli, perché io spendevo un affitto che era di 333 euro mensili, con una casa, e non la mia stanza, di 29 metri quadri, che condividevo con altre due ragazze, e avevamo, per dire, una piastra.
Quindi questo è il disagio.
Esatto. E infatti, tanto che, per dire che i miei genitori, io sono una persona abbastanza, cioè, che si adatta, non ho grandi difficoltà, francamente. Quando i miei genitori sono venuti per portarmi a casa alla fine dell'Erasmus e hanno visto dove ho abitato, erano rimasti sconvolti. Cioè, per dire che aprivo la finestra passava sopra il letto. Cioè, per darvi un'idea delle dimensioni della stanza.
Avevate praticamente 10 metri quadrati aperti.
Sì, no, io coprivo in un passo la lunghezza e in tre passi la larghezza della mia stanza.
Oh. Era un letto.
Era un letto con un armadio muro dietro, e poi c'era la finestra di fianco.
Quindi diciamo che in questo caso
non avevamo la tavola da pranzo. Cioè, infatti, un po' quello era la cosa. Cioè, non c'era un modo per mangiare insieme. Che questo forse gli italiani lo patiscono. Ed era una roba che mi aveva detto anche la ragazza che era partita prima di me. Però in realtà sì, hai la comodità che sei nel campus, cioè considerando che lì sei un po' sopra rispetto al centro di Lione, è comodo. E poi, vabbè, eventualmente puoi pensare dopo di trovarti un altro posto, anche se...
In un secondo tempo.
Sì, però, insomma, è un po' difficile, perché in Francia per affittare devi o essere francese o avere un garante francese. E avere un garante francese significa avere una persona che si fida di te al punto che mette la firma sul fatto che tu pagherai sempre l'affitto.
Non è facilissimo.
Esatto.
Sti francesi che non si fidano degli italiani, poi.
Ecco. Chissà perché.
Ma, per esempio, questo fatto dell'università che propone la residenza accade nel momento in cui già tutti i documenti sono a posto, quindi il learning agreement è firmato?
Io l'avevo letto sul sito già. Quando ero andata sul sito dell'università c'era scritto che gli studenti, ma sia francesi che non, potevano fare l'apply per questa residenza. E infatti io ero insieme sia francesi che altri, non era misto.
In realtà, quando io ho fatto la domanda, faceva parte proprio tra i moduli, c'era anche un modulo per esprimere la tua volontà, se eri interessato o no ad una residenza che potevo offrire l'università. E poi, una volta che dicevi di sì, loro ti contattavano e ti dicevano: c'è questa stanza, eccetera eccetera.
Sì, diciamo che spesso comunque le università danno dei consigli, o tramite magari altre agenzie, diciamo che non ti lasciano in mezzo a una strada. Però spesso si preferisce cercare da solo, tramite altri mezzi, che sono altri siti, Facebook, altre
però
cose.
Però vedo, per esempio, le loro esperienze, che sono diverse, e mi viene da pensare di come sia più bello vivere in una situazione così sociale come quella sì, di esatto. Lorenzo, perché ti trovi davvero in mezzo alla vita comunitaria più che in mezzo magari al luogo, al campus, però puoi sfruttare realmente questa come opportunità sì. di crescita.
E poi secondo me la cosa migliore, a prescindere da dove tu vada, è cercare su Facebook il gruppo di quell'anno, per esempio Erasmus Madrid 2016. Lì stai sicuro che trovi tutte le informazioni necessarie, scrivono tutti gli studenti Erasmus, quindi lì puoi fare domande su tutto quello che vuoi, c'è quasi sempre un gruppo Facebook.
Questo funziona per l'Europa, poi quando si va fuori dall'Europa non si ha la parola Erasmus, quindi sono tutti confusi. Esistono un sacco di gruppi, uno che si chiama intercambio, l'altro che si chiama
in un altro modo. Infatti anche di questo nelle prossime puntate del programma.
Esatto.
Però prima di continuare questa piacevolissima conversazione, dopo aver ascoltato Justin Bieber, ci ascoltiamo gli Arctic Monkeys con No Business.
Lady, where's your love gone? I was looking but can't find it anywhere. They always offer when there's loads of love around. When you're short of some, it's nowhere to be found. Well, I know your game. You told him yesterday, no chance you get nothing from me. But now she's there, you're there, and everybody's there. He's in turmoil, as puzzled as can be. Just like me, let's go down, down, low down. Does that mean that I can too? Lady, where's your love gone? It was the antiseptic to the sore. To hold you by the hand must he first be in demand. How he longs for you to long for him once more. Just once more. Let's go down. That mean that I can too. Oh, her eyes went down and cut you up. There's nothing like a dirty look from the one you want or the one you've lost. An ache in your soul is everybody's goal.
Allora, Lorenzo ci ha detto che la sua esperienza anche a livello linguistico è stata abbastanza positiva, perché si è trovato piuttosto agevolato anche dai referenti del corso, sia dell'Ateneo qui di Torino, ma soprattutto lì in Portogallo. E vediamo invece qual è stata l'esperienza, quindi anche a livello di corsi della lingua, di Giulia.
Allora, i miei corsi erano completamente in francese. E motivo per cui secondo me ha ragione la mobilità e richiedeva di aver frequentato un corso di lingua prima di partire, perché effettivamente se hai un conto è cercare di sopravvivere, un conto è seguire dei corsi universitari di ingegneria in francese, in una lingua che... io avevo seguito questi corsi prima, poi diciamo che avevo fatto delle vacanze sulla lingua, e per cui quando sono arrivata ovviamente è stato un momento di spaesamento, ma dopo due settimane diciamo che le lingue neolatine alla fine ci becchi.
Sì, più o meno, basta anche per sopravvivere 2 o 3 settimane inizia a cavartela.
Esatto,
sì.
Esatto. E poi, no, appunto, secondo me la cosa, personalmente io ho vissuto il fatto di avere i corsi in lingua francese come una ricchezza, perché sicuramente cioè, arrivavi anche direttamente a parlare con gli studenti francesi. Cioè, se parlavi solo inglese, boh, io una volta che avevo detto io voglio parlare, mi parlavano in inglese, io ho risposto in francese, ho detto io voglio parlare in francese perché siamo in Francia e questa è la vostra lingua, mi hanno guardato con gli occhi a forma di cuore.
Esatto, esatto. Cioè... Nonostante questo, non so se è successo anche a voi, però le relazioni, succede spesso che si abbiano con tanti altri studenti Erasmus, si formano una sorta di gruppo. E poi ci si conosce un po' tutti a vicenda, vero? Sì. È successo anche a voi?
Sì, nel mio caso io sono arrivato un po' in ritardo, con qualche settimana di ritardo, perché lì il secondo semestre iniziava a inizio febbraio, io qua inizio febbraio, sì, ero sì, nel esatto. pieno degli esami, quindi sono arrivato verso fine febbraio. E, ovviamente concordando il tutto con l'università, e, per cui mi sono perso la parte iniziale in cui si formano i gruppi e questa cosa un po' mi spaventava. Poi sono arrivato lì e in realtà alla fine tutte le persone che vanno in Erasmus, secondo me, hanno voglia di conoscere nuove persone, quindi non è stato un grosso problema. Sono arrivato lì e ho iniziato a fare amicizie e poi piano piano anch'io mi sono creato il mio gruppo. Però devo dire che tra Erasmus secondo me si crea un grande gruppo tutti insieme, in cui si scherza sempre, ci si diverte, si parla, ci si confronta. Anche se c'è il tuo gruppetto, poi tu parli sempre con tutti.
Diciamo che anche un po' è la mentalità che ti cambia.
Sì.
Il fatto di essere fuori la situazione davvero cambia anche un po' la tua personalità. Questo succede magari quando sei in Erasmus e stai per tornare e dici però la mia vita cambierà anche quando tornerò a
sì.
casa base, no?
Sì, sì.
Nella
sì.
zona comfort invece a volte è difficile. Tant'è che adesso si parla di sindrome Erasmus,
sì, esatto.
di depressione post.
Il ritorno dopo l'Erasmus è sempre un po' tragico, anche perché con chiunque incontri inizi a parlare di Erasmus,
esatto.
appena te lo nominano
no,
inizi a ricordare, è davvero una sindrome.
Cosa avete fatto voi per combatterla?
Beh, ma io in realtà all'inizio sentivo tantissimo quelli con cui i miei amici, insomma, dell'Erasmus e francesi, e sì, confermo che appunto è stato, diciamo che il fatto di avere un tempo così breve, di non conoscere nessuno, ti porta comunque a metterti in gioco al 100% quando arrivi.
Sì.
Cioè le persone con cui stai diventano subito, cioè, amici molto stretti, perché
sì.
ci condividi esperienze, ci condividi tempo e sono poi legami che durano. Cioè io francamente continuo ad avere contatti con gente con cui sono andato in Erasmus.
Anch'io.
Sì,
sì,
ovviamente magari ecco il mandarsi messaggi col tempo scema un po',
sì.
però nel momento in cui magari devo andare in Danimarca, un amico danese,
esatto.
condividi ricordi ed è sempre bellissimo.
Esatto, a me è successo così. E boh, la sindrome è passata col tempo. Cioè diciamo che tornare alla routine
non è facile.
Non è
insomma,
facile.
Sì, è stato un po'... Sì, tristezza, però io avevo il carnevale, francamente, che da noi ivrea è abbastanza...
Ah, ti sei consolata col carnevale.
Sì.
Beh, diciamo, più che effetto Erasmus, è quasi effetto Costa Crociere. È appena
esatto.
tornato.
È appena tornato.
Esatto.
Esatto.
Io direi che dopo il prossimo brano ci salutiamo, ci diciamo le ultime cose. Prima ci ascoltiamo Olly Murs con Ready for Love.
There's a light and it's hard to cross. Scared to say the things that we both feel. But all my life I have been so lost. Running from every heart that's real. Now I wanna see the light and I wanna see it all. I'm ready for the rise even if we fall. I don't wanna be alone. Wanna wake and see the sun. Darling, it does only just be. And I'll sing it, shout it out, sing it loud. I got something to say. You're the one that I want, and I'm screaming your name. Can I kiss you? 'Cause the night is closing in. Oh.
of it no more. Do you wanna see the lights? Do you wanna see it all? Are you ready for the rise, even if we fall? I don't wanna be alone. Wanna wake and see the sun. Cause darling, we have only just begun. And I sing it.
Vai, siamo quasi giunti alla fine, però volevamo parlare ancora di una cosuccia che è l'NM.
Oh, no, sì, Lorenzo. L'NM, ovvero Erasmus National Meeting, che non in tutti i paesi organizzano, però in Portogallo viene organizzato dall'SN, che è l'associazione Erasmus. Esatto. E l'NM è appunto un meeting nazionale dove tutti gli Erasmus in Portogallo si incontrano in un posto che nel caso del Portogallo era la regione di Algarve e per tre giorni si fa, c'è tutto un programma tra cui tante
molto didattico
feste, sì, molto didattico ed è divertentissimo. Eravamo 1000 studenti tutti in Erasmus in Portogallo, quindi gente da tutto il mondo. Ed è un'esperienza unica perché conosci in tre giorni, conosci tantissime persone, è intensa, divertente, ti apre davvero la mente.
Tu Giulia hai frequentato l'SN a Lione?
Io non ne avevo mai sentito parlare prima di un'ora fa più o meno.
Ecco, questo è un consiglio che darei a tutti. Se andate in Erasmus, cercatelo quasi subito l'SN,
sì.
Se c'è nella vostra città, ad esempio a Torino purtroppo non ce l'abbiamo.
Mm-mm.
Non sappiamo ancora il perché, ma lo scopriremo, indagheremo. Praticamente è un ufficio fatto di volontari,
sì.
Di studenti che probabilmente erano stati in Erasmus e che sono nella sindrome di cui,
esatto,
parlavamo,
sì.
E organizzano eventi, non solo feste da sfasciarsi, diciamo,
ma anche
cose culturali,
sì.
O anche cose più che altro per fare gruppo con altri studenti.
Anche cose sul sociale, dove,
esatto,
stavo io c'era la Social Week in cui si faceva un po' di volontariato, si aiutava le persone che erano un po' più sfortunate in quella città. E poi sono comunque sempre al tuo fianco per qualunque problema. Addirittura dove stavo io l'università ti assegnava un mentore e questo mentore ti aiutava in tutti i problemi che potevi avere.
Io al volo, quindi siamo,
sì,
giunti,
beh,
quasi alla fine, siamo ai nostri contatti,
esatto, siamo ai saluti. Diciamo che apriremo una nuova pagina Facebook proprio per questo programma Open Horizon,
quindi se volete partecipare scriveteci.
Esatto, poi ovviamente ci trovate sul sito di ondequadre.polito.it. Che dire, è stata una puntata davvero bella, davvero interessante, con questi ospiti che ci hanno aperto un po' al mondo dell'apertura mentale. E quindi niente, direi che ci salutiamo. Io sono Simone, accanto a me Roberto, stavolta me lo sono ricordato. Ricordiamo Federico e Valentina in regia. Con noi ci sono stati Lorenzo e Giulia. Ciao a tutti.
Ciao.
Andate,
ciao,
in Erasmus.
En la